l'Eterno.
Alleluia, alleluia.
Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolare con il loro fratello, per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio, che deve venire nel mondo. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Quella, udito ciò, si alzò di fretta e andò da lui. Gesù era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere, anche i giudei che erano venuti con lei si commosse profondamente, si turbò e disse: dove l'avete posto? E risposero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora ai giudei: vedi come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: costui che ha aperto gli occhi ai ciechi non poteva anche far sì che questi non morisse? Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Gesù disse: togliela la pietra. E rispose Marta, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore, poi è di 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi hai ascoltato, sempre dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Marta, da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ci viene detto che quei caduti in guerra sono caduti, cioè sono morti, proprio perché erano schiavi del peccato di idolatria. Sono morti per il fatto che portavano addosso amuleti, credendo e affidandosi a delle divinità pagane che non sono altro che demoni mascherati da dei. Quindi vediamo come una cosa innocua oggi, e se non è più comune, perlomeno è pari a quella, alla mentalità di quel tempo. Ancora oggi c'è molta superstizione, c'è l'idea di affidarsi a qualche cosa che possa essere propiziatorio, che possa essere di buon augurio, che possa portare buona fortuna alla nostra vita, quando invece i cristiani sanno che la loro vita è salva solo nel momento in cui riconoscono il Signore Gesù come loro unico e personale salvatore, come loro unico e vero Dio. Attenzione, perché l'idolatria non vuol dire necessariamente credere negli amuleti, portare addosso gli amuleti, o essere un po' paganeggianti non significa necessariamente dover credere in altre divinità. Forse oggi, dicevo, se non è uguale se non è peggio è almeno simile, ma io dico che è peggio perché oggi l'uomo ha coltivato un altro idolo che lo fa assomigliare in certi versi proprio al superbo Lucifero, cioè l'uomo ha coltivato il culto di se stesso. L'uomo idolatra se stesso e non ha neanche più bisogno di credere in altre divinità. Perché ormai l'uomo è diventato Dio. L'uomo coltiva il culto di se stesso. So fare tutto, io sono capace a fare tutto, io non ho bisogno di nessuno, io voglio, io posso, io faccio, eccetera. Quindi questa superbia è appunto la caratteristica che contraddistingue proprio Lucifero, la sua superbia, il suo porsi con orgoglio davanti al Signore e addirittura voler prendere il posto di Dio. Quindi immaginiamoci in che condizione vive l'uomo di oggi. Vive una schiavitù luciferina. Al diavolo va benissimo che non adorino lui, ma che prendano esempio da lui e si pongano davanti a Dio come degli dèi, che l'uomo si ponga davanti a Dio come Dio. Io sono Dio, non sei tu. Io non ho leggi, io non ho comandamenti, io non ho niente. Perché io decido, io faccio. Ecco. Allora ecco che questo è il modo migliore per cadere nel vortice della rovina, della perdizione. Perché poi l'uomo a un certo punto, se dovesse prendere coscienza che non è proprio onnipotente, la prende quando purtroppo non è più in grado di poter fare niente per salvarsi, perché lì poi c'è una testardaggine che neanche dinanzi alle prove l'uomo poi si piega e riconosce che ha bisogno di Dio. No, non lo riconosce lo stesso. Allora ecco che poi, quando è il momento della prova, uno che in che cosa confida? Se sono malattie, è giusto farlo, ma non in quel senso. Se quando si pensa che la vita sia in mano all'uomo, la vita è in mano di Dio, non c'è ombra di dubbio. Nessun medico può decidere quando devi morire, non lo può decidere. Lo può decidere solo Dio, non può decidere un medico. Un medico può usare tutte le sue capacità che grazie a Dio ha ricevuto per aiutarti a curare la tua salute, ma nessun medico può decidere quanto devi vivere, fino a quando devi vivere, questo non lo può decidere nessuno. La nostra vita è nelle mani di Dio, Quindi non è né nelle nostre mani e neanche nelle mani degli altri. La nostra vita è nelle mani di Dio. Quindi sia come noi conduciamo la nostra vita, sia come noi orientiamo la nostra vita, sia i giorni della nostra vita non dipendono da noi, ma dipendono dal Signore, che a seconda di come noi ci orientiamo, il Signore ci guida, perché il Signore ci cerca di guidarci sempre. Anche quando noi siamo nel fosso, che ci siamo buttati dentro da soli, il Signore cerca di indicarci come uscire da quel fosso e cerca di dirci come fare a non caderci più. Ma noi siamo sordi, perché noi siamo il Dio di noi stessi. Neanche di fronte a quelle che sono le conseguenze delle nostre scelte sbagliate, noi ci ravvediamo. È incredibile. È incredibile. Quanto la superbia sia pericolosa. Quanto la superbia possa danneggiarci. E allora vedete, cari fratelli e care sorelle, come è grave il peccato. Queste persone sono morte a causa del peccato. E la morte è causa del peccato. Noi cristiani lo sappiamo, lo sapevano anche gli ebrei, lo sanno anche gli ebrei, che il peccato è causa della morte. Ma noi abbiamo la grazia di aver riconosciuto chi Dio ha mandato per liberarci da questa schiavitù, ha mandato suo figlio Gesù. Ma San Paolo apostolo, nella seconda lettura, tratta da 1 Corinzi 15, 51, 57, ci dice: ecco, io vi annuncio un mistero, noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Ecco, già vediamo come gli ebrei credevano nella risurrezione. Per esempio, quando il Signore si è recato, come abbiamo visto nel Vangelo, da Lazzaro, quando ha saputo che era morto, quando gli dice il Signore che sarebbe potuto risuscitare, lei gli risponde, Marta gli risponde, sì, so che risusciterà nell'ultimo giorno. Quindi sappiamo che la risurrezione dei morti era già una cosa alla quale credevano già gli ebrei. Quindi noi in queste parole di San Paolo, leggendo tutto questo passo della lettera ai Corinzi, della prima lettera ai Corinzi, noi possiamo capire come per vivere il mistero di Cristo lo dobbiamo conoscere e lo dobbiamo accettare. Perché è importante essere cristiani, ma è importante essere cristiani vivendo immersi nel mistero di Dio. Vivere il mistero di Dio nella nostra vita, cioè sapere che il nostro corpo non morirà, ma sarà trasformato. Qui la parola di Dio non ci parla proprio di morte, ce la specifica proprio chiaramente. Ecco, io vi annuncio un mistero: noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati. Ma come? Realmente noi vediamo che ci sono persone che muoiono. Vediamo quanto sia fragile la vita dell'uomo, soprattutto in questi tempi, dove anche con tutta l'informazione che si ha la possibilità di avere, si può sapere tutte le persone che muoiono, quanti giovani muoiono, quante persone muoiono, ma come non esiste, non moriremo. Perché per il cristiano la morte è un'attesa, è un passaggio che ancora non è completo in quello che è la volontà di Dio, in quello che Dio vuole manifestare nella vita dell'uomo. È un'attesa. Siamo in quel momento come Lazzaro nel sepolcro. Gesù ha risuscitato Lazzaro per dimostrare che la risurrezione dei morti non è una fantasia. È la prefigurazione della sua risurrezione, è quella di Gesù, ma la risurrezione di Gesù è il preludio di quello che è il destino di tutti i credenti in Lui. Quindi vivere il mistero di Dio nella nostra vita vuol dire conoscere ciò che Dio ci ha rivelato. Non rimaniamo nell'ignoranza, non dobbiamo rimanere nell'ignoranza. Questo è molto importante. Sapere che noi non moriremo, ma che piuttosto verremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Ecco, infatti suonerà e i morti risorgeranno incorruttibili. Vuol dire che da quel momento in poi la morte non avrà più potere sulla vita dei credenti, perché la nostra vita sarà trasformata in Cristo completamente. Ma questa trasformazione la dobbiamo vivere separandoci appunto dal peccato, che è la causa della morte. Quando noi ci separiamo dal peccato, è il miglior modo, è l'unico modo giusto per prepararci a questa trasformazione, per essere degni di essere trasformati. Perché questa trasformazione è riservata ai redenti. I redenti non è che lo sono tutti così in modo scontato. Perché sei cristiano e credi sei un redento. Il redento è colui che accetta la redenzione e vive la redenzione. Il salvato è colui che accetta la salvezza e vive da salvato. E il salvato e il redento non può essere schiavo del peccato, sennò che redento e che salvato è. Quindi è proprio il cambiamento di una condizione che noi siamo chiamati a vivere. Noi dobbiamo cambiare la condizione in cui ci siamo trovati fino a quel momento in cui non abbiamo incontrato il Signore Gesù. Se questo incontro con Gesù non ha generato cambiamento nella nostra vita, come l'ha generato nella vita di tutti coloro che Gesù ha incontrato? Pensiamo per esempio all'emorroissa, pensiamo per esempio al cieco nato, pensiamo alla donna peccatrice, pensiamo a Maria di Magdala. Tutti quelli che hanno incontrato Gesù hanno cambiato la loro condizione, non sono rimasti quelli di prima. E non è che loro avevano una chiamata speciale, ma hanno vissuto in modo speciale la chiamata che il Signore gli ha fatto. Sono loro che l'hanno vissuta in modo speciale, sono loro che hanno accettato di far parte degli eletti, perché hanno desiderato seguire il Maestro, ascoltare la voce del Maestro, hanno desiderato essere dove il Maestro è, lo hanno seguito in questa vita per poi continuare a essere con Lui nell'eternità. E quindi loro già pregustano quella gloria futura che ci sarà quando ci sarà la risurrezione della carne, perché sono stati pronti all'incontro con Lui, sono stati pronti a passare da questa vita a quella eterna nell'attesa anche della risurrezione del loro corpo, perché già con l'anima godono, no? La gloria di Dio, ma loro stanno ancora aspettando, perché non è completa, non è finita, la risurrezione anche della carne, perché anche così come sono stati trasformati interiormente in Cristo, lo saranno trasformati anche fisicamente, anche la loro carne mortale sarà trasformata in immagine del corpo glorioso di Cristo. Quindi assomigliare a Cristo, essere come Lui, essere come Lui vuole che noi siamo, e noi ci vuole come Lui. Lui ha preso la nostra natura umana per cambiare la nostra condizione. Questo è lo scopo dell'incarnazione, cari fratelli e cari sorelle. Lo scopo dell'incarnazione è quello di cambiare la nostra condizione. Restituire a ciascun uomo la dignità che aveva perso a causa del peccato. Quindi come può essere un vero cristiano uno che è schiavo del peccato? Non è possibile. Se la condizione non è cambiata, allora non possiamo dirci cristiani se la nostra condizione non cambia. Quando noi continuiamo a peccare con la mente, anche se poi non pecchiamo fisicamente, vuol dire che ancora c'è qualche cosa che deve cambiare, perché la purezza esteriore indica che cosa? La purezza interiore. Quindi non basta solo l'esteriorità, ma ci vuole l'interiorità. Quindi non è vero che io non pecco solo perché riesco a controllare un mio pensiero. No, no, non è così. L'uomo nuovo non può avere i pensieri dell'uomo vecchio. Non solo non fa le azioni dell'uomo vecchio, ma non fa neanche i pensieri dell'uomo vecchio. Quindi vuol dire che ancora non c'è stato questo cambiamento di condizione, non perché il Signore non l'abbia compiuto. Il Signore ha compiuto tutto, l'ha detto sulla croce, tutto è compiuto, intendeva tutto, non intendeva solo la passione. Tutto è compiuto. Quindi la salvezza è compiuta, la redenzione è compiuta, il cambiamento della condizione dell'uomo è compiuto. Quindi se non cambia questa condizione è perché noi non stiamo facendo niente, perché la nostra parte la dobbiamo fare. Non possiamo pensare che il Signore faccia tutto da solo. Quello riguarda quando c'è l'abbandono delle situazioni che noi non possiamo risolvere, perché sono situazioni che noi umanamente non possiamo risolvere. Come le risolviamo? L'unico modo per risolverle è pregare e abbandonarsi, e questo è un discorso. Però ci sono delle cose che ci riguardano personalmente, delle nostre debolezze, delle nostre fragilità, che ci riguardano perché dipende da noi. Se vogliamo continuare a essere peccatori o se vogliamo essere i santi di Gesù, perché i cristiani sono i santi di Gesù. I santi non sono una categoria a parte. I santi sono tutti i redenti, tutti i battezzati, perché santi vuol dire separati dal mondo. Ed è proprio quello che Gesù è venuto a dirci: io ho vinto il mondo, sono venuto nel mondo a distruggere il potere di Satana e vi ho chiamati a essere santi, cioè vivere separati dal mondo. Perché se stai col mondo non stai con Gesù, se stai col peccato non stai con Gesù, non si può stare con tutti e due. Non si può stare col mondo, con il peccato e poi anche con Gesù. È impossibile. Quindi c'è proprio un cambiamento di condizione, c'è proprio un rinnovo della coscienza, un rinnovo del nostro modo di vedere, del nostro modo di pensare, del nostro modo di relazionarci con il Signore, di relazionarci col mondo, di relazionarci con le cose, di relazionarci con le persone. Quindi non vediamo più delle persone, vediamo dei fratelli. Non vediamo più degli oggetti, delle cose materiali sulle quali poggiamo tutto quello che pensiamo sia il nostro benessere. No, vediamo delle cose che servono per quello che servono, ma che non hanno il valore che gli dà l'uomo vecchio. L'uomo vecchio dà le cose un valore che un uomo nuovo non può dargli. Per esempio, per l'uomo nuovo non possono avere un grande valore i soldi. Per l'uomo vecchio sì, perché non avendo Dio si appoggia sulle cose che gli danno appunto una sicurezza. L'uomo nuovo comprende che i soldi servono per quello che servono, che sono dei pezzi di carta che se li dai fuoco si bruciano. E che la tua vita vale molto più dei soldi, perché la tua vita è eterna, i soldi passano, il mondo passa, tutto passa, solo quello che è dono di Dio rimane in eterno. Quindi proprio un cambiamento di coscienza, un cambiamento di condizione. Quindi San Paolo ci dice, ricordiamoci che siamo fatti per essere eterni e dobbiamo vivere questa eternità nel nostro cammino della vita terrena per poterlo vivere nell'eternità. Non possiamo pensare che possiamo zoppicare tutta la vita e poi in cielo saremo pieni di gloria solo perché abbiamo detto di credere nel Signore. No, non è così. La gloria di Dio la vediamo manifestarsi già nel nostro cammino quotidiano. La santità va coltivata in questa vita. Non possiamo non essere santi sulla terra e poi diventarlo dopo nella vita nuova, nella vita eterna. Questo non è possibile. Infatti siamo chiamati a vivere la vita nuova qui, il cammino di vita nuova nello spirito, il cammino di santità adesso. È per questo che noi preghiamo per la liberazione dell'albero genealogico, perché le atrofisie spirituali, io le definisco così, questa è una definizione mia, le atrofisie spirituali, le menomazioni spirituali purtroppo colpiscono il 99,9% per essere buono del genere umano, per non dire il 100%, perché vedete c'è sempre qualcosa che ci impedisce di progredire, che ci frena il nostro essere sospettosi con gli altri, il nostro avere un atteggiamento calcolatore, il nostro avere un atteggiamento di diffidenza, il nostro avere un atteggiamento di superiorità, il nostro cedere il passo alla critica, al pettegolezzo, al fare differenze di persone. Tutte queste cose sono un impedimento serio. Adesso ho fatto un elenco molto piccolo, un elenco che ci vuole un'enciclopedia per poterlo elencare, ma però dico, tutte le cose che noi sappiamo di noi sono un impedimento, tutte quelle cose che lo sappiamo, non chiede che diciamo di no, lo sappiamo quello che non piace al Signore, lo sappiamo quello che non è volontà di Dio nella nostra vita, perché non lo sappiamo che quando critichiamo, che quando spettegoliamo, che quando non accettiamo gli altri così come sono, noi commettiamo un peccato. Anche la persona peggiore, con i peggiori difetti, va accettata così com'è. È difficile, non sto dicendo che sia facile, ma quando io mi accorgo che c'è quella cosa, quella determinata cosa, devo pensare come penserebbe Gesù. È vero che Gesù a certe persone gli ha detto, se vuoi seguirmi così, se no vai per la tua strada. Questo è anche vero, il Signore l'ha fatto. Ma difatti noi, quando qualcuno non fa per noi, dobbiamo lasciargli fare la sua strada, senza però giudicarlo, senza però condannarlo, senza sentirci superiori. Perché può essere che un giorno quella persona ci supera. Metti che diventa come Sant'Agostino, diventa come San Paolo. Cosa ne sappiamo? Non possiamo sapere. Basta un attimo, con un batter d'occhio, come dice San Paolo, le cose cambiano. Come in un batter d'occhio saremo trasformati, così in un batter d'occhio una persona può cambiare. Noi non sappiamo, non essendo onnipotenti, non essendo onniscienti, non possiamo sapere, non abbiamo questa capacità. L'unica cosa che noi possiamo fare è impegnarci seriamente, perché questo rinnovo della nostra coscienza, questo rinnovo della nostra condizione possa realizzarsi, questo lo possiamo fare. E abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo la parola di Dio, abbiamo la preghiera, abbiamo una possibilità ogni momento, ogni volta che ci relazioniamo con gli altri, abbiamo questa possibilità. E tante cose il Signore le permette nella nostra vita proprio per scalfirci, per modellarci e farci essere come Lui vuole. Quindi quando noi cadiamo in qualche cosa, non diciamo, oh beh, pazienza, ho perso una possibilità, allora la recupero, questa possibilità. La recupero. Non c'entra quanti anni abbiamo, non c'entra che educazione abbiamo avuto, non c'entra che vita abbiamo fatto. La testimonianza degli apostoli ce lo dimostra che non c'entra niente. La testimonianza dei santi ce lo dimostra che non c'entra niente. Basta rinunciare a quelle schiavitù, basta rinunciare a quelle condizioni, basta fare un passo decisivo, basta mettere veramente sotto i piedi quel serpente o quello scorpione di cui parlavamo all'inizio della messa, che sono tutte le nostre debolezze, tutti i nostri peccati, tutte le nostre fragilità, tutte le nostre dipendenze. Sono serpenti e scorpioni che noi siamo chiamati a mettere sotto i nostri piedi. Allora, abbiamo tutta la possibilità nella nostra vita di esercitare la nostra pazienza, di imparare a sopportare, di imparare ad aspettare. Abbiamo tutte queste possibilità nella nostra vita. Il Signore ci dà sempre delle opportunità, non vengono mai a mancare. È necessario, dice San Paolo, che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Quindi vedete, cari fratelli e sorelle, non è che questo si è realizzato solo ed esclusivamente con la risurrezione di Gesù, no, quando tutti i redenti in Lui saranno trasformati a immagine di Cristo risorto, allora si compirà pienamente la Scrittura. Il compimento della Scrittura siamo noi. La realizzazione della parola di Gesù, della promessa di Gesù, siamo noi. Allora il Padre deve vedere realizzarsi le promesse di Gesù nella vita del credente. Il mondo crederà alle promesse di Gesù se coloro che si professano cristiani le lasciano realizzare e compiersi nella loro vita. Il mondo crederà solo se la nostra vita diventerà una testimonianza vivente. Noi siamo chiamati a convincere il mondo al peccato, e questo lo fa lo Spirito Santo convincendo noi e inducendo noi a dare testimonianza di questo. Lo Spirito convince al peccato. Allora, se noi non ci convinciamo al peccato, se non riconosciamo il peccato per quello che il peccato è, continuiamo a essere dominati dal peccato, vuol dire che lo Spirito di Dio non ha operato nella nostra vita, nei nostri cuori, nelle nostre menti. E allora anche noi vogliamo avere la fede che hanno avuto le sorelle di Lazzaro. Vogliamo avere la fede di Marta, alla quale Gesù ha detto: io ti dico che se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Qual è la gloria che Dio vuole che noi vediamo prima di tutto? Che la nostra vita non è più una vita che va nelle tenebre del peccato, nelle tenebre del dubbio, ma una vita condotta alla luce di Dio, guidata dalla luce di Dio, piena della luce di Dio. Il nostro cammino deve essere un sentiero luminoso, non di tenebra, non di incertezza, non che non sappiamo dove mettiamo i piedi con il rischio di cadere. Essere consapevoli e sapere quali sono le nostre scelte, qual è la strada che abbiamo deciso di seguire. Perché quando non sappiamo dove andiamo, quando non sappiamo se inciampiamo, quando non sappiamo se troviamo la pietra, se troviamo il rovo, se troviamo qualunque cosa che ci impedisca il cammino, vuol dire che la nostra scelta ancora non è decisa. Non è stata decisiva. Quando la nostra scelta sarà decisiva, saremo sicuri che sulla strada del Signore troveremo solo luce, non ci sarà buio che ci impedirà di vedere dove metteremo i piedi. Quindi cerchiamo di vivere questa trasformazione in Cristo per poter godere di questa trasformazione nell'incorruttibilità. Incominciamo a vivere da persone veramente salvate, sulle quali la corruttibilità, il peccato, la morte non hanno nessun potere. Quindi noi non possiamo essere più gli uomini e le donne della paura, noi siamo gli uomini e le donne della risurrezione, della luce di Cristo, che portano la luce di Cristo, che portano la verità, che è libera e che salva. Non possiamo più camminare nella paura. La paura non ci deve appartenere, non ci deve scalfire niente. L'unica cosa che ci deve scalfire per modellarci è la mano di Dio, la sua grazia, che ci modella e ci fa essere come Lui vuole che noi siamo. Ecco allora che noi apriremo al Signore il cuore perché Lui possa operare in noi e attraverso di noi anche nelle nostre famiglie una totale e completa guarigione e liberazione nostra e delle persone della nostra famiglia, ma non solo. Saremo anche portatori di questa benedizione a tutti coloro che incontreremo nel nostro cammino, perché questa è la nostra missione. Siate luce del mondo e sale della terra. sia lodato Gesù Cristo.
Sempre. Sempre.